Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Rosario Tronnolone incontra Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi è Norman Mozzato.
Basta, mi arrendo. Lei non vuol sentir ragione.
Mia madre mi ha detto che sono nato il 9 ottobre del 1814.
Era il 1813.
Sì, è vero, questo l'ho scoperto anch'io, pochi giorni dopo aver compiuto i 62. No, 63 anni. Mia madre mi aveva detto sempre che ero nato del 14 e io naturalmente ho creduto. E ho ingannato tutti quelli che mi domandavano dei miei anni. Ma poi feci estrarre la mia fede di nascita, da cui, quantunque scritta in latino, ho potuto capire che al 9 ottobre 1876 avevo compiti 63 anni.
Ed era il 10 ottobre. Lo dice l'atto di battesimo e la dichiarazione di stato civile, che era scritta in francese, secondo il codice napoleonico.
Je m'en fous des documents. Mia madre mi ha raccontato che sono nato il giorno di San Donnino, che cadeva giusto appunto il sabato 9 ottobre.
È vero, ma dal 1806 al 1814 un indulto apostolico richiesto da Napoleone, oltre a sopprimere alcune festività, ne aveva trasferite altre alla domenica successiva, tra cui appunto quella di San Donnino.
Ah, il compleanno è mio e lo festeggio quando dico io.
Ma non è vero.
Io me lo invento, il vero.
Ma sì, certo. È solo che volendo tracciare una sua biografia, desideravo partire da dati certi.
Jamais, jamais je n'écrirai mes mémoires. Non ho mai pensato di scrivere le mie memorie, né mai vi penserò. Non mancherebbe altro, è abbastanza per il mondo aver sopportato tanto a lungo la mia musica. Mai li condannerei a leggere la mia prosa.
E vabbè, allora.
Ma dove va, dove va? Si sieda. Visto che insiste, le racconto quello che successe quando avevo 20 anni. Nel 1833, o 34.
Ancora.
Esisteva in Milano, a quell'epoca, una società filarmonica composta di buoni elementi vocali. Si stava organizzando al teatro filodrammatico un'esecuzione di un oratorio di Haydn, La Creazione. Il mio maestro, Lavigna, domandò a me se per mia istruzione volevo assistere alle prove, il che accettai con piacere. Nessuno badava al giovinetto modestamente seduto in un cantuccio. Dirigevano le prove tre maestri, Perelli, Bonoldi e Almasio. Ma un bel giorno, per strana combinazione, tutti e tre i maestri concertatori mancarono ad una prova. Le signore e i signori si impazientivano. Quando il maestro Massini, uomo se non di molto sapere, tenace però e paziente, non si sentiva capace di sedere al pianoforte ed accompagnare con la partitura. Si rivolse a me pregandomi di servire da accompagnatore e, poco persuaso forse del sapere del giovane e sconosciuto artista, dissemi: basta accompagnare col semplice basso. Accettai. Sedetti al pianoforte per cominciare la prova. Rammento benissimo alcuni sorrisetti ironici dei signori dilettanti. E pare che la mia figura giovanile, magra e non troppo azzimmata nel vestire, fosse tale da ispirare poca fiducia. Insomma, si principiò a provare e a poco riscaldandomi ed eccitandomi non solo mi limitai ad accompagnare, ma cominciai anche a dirigere con la mano destra, suonando con la sola sinistra.
Insomma, un vero successo.
Tanto più grande quanto più inaspettato.
Massini aveva fiducia in lei. Fu proprio lui a consegnarle il libretto dell'Oberto di San Bonifacio, proponendole di scrivere la sua prima opera.
Sì, ci fu una serie di inciampi. Ma alla fine si arrivò a combinare tutto per la primavera del 1839 al Teatro alla Scala e con quattro esecutori veramente straordinari. La Strepponi, il tenore Moriani, il baritono Ronconi e il basso Marini. Distribuite le parti e cominciate appena alcune prove di canto, Moriani si ammala gravemente. Cosicché tutto viene interrotto e non si può più pensare a dare la mia opera. Rimasi quindi in asso e pensavo di ritornarmene a Busseto. Quando ecco un mattino viene da me un servitore della Scala e brusco mi dice: venga al teatro che l'impresario la chiama. Era l'impresario Merelli. Una sera, sul palcoscenico del teatro, avevo udito un colloquio tra la signora Strepponi e il tenore Ronconi, in cui la signora Strepponi parlava assai favorevolmente della musica dell'Oberto.
Capisco che se ne sia innamorato.
Non precipiti. Questo avvenne molto dopo.
Oberto, dicevamo, ebbe un esito non grandissimo, ma abbastanza buono. Invece la seconda opera, Un giorno di regno, non piacque.
Vi ebbe di certo una parte di colpa la musica, ma una parte pure vi ebbe l'esecuzione. Con l'animo straziato dalle sventure domestiche, in pochi mesi avevo perduto i miei due bambini e mia moglie Margherita. Esacerbato dall'insuccesso nel mio lavoro, mi persuasi che dall'arte avrei invano aspettato consolazioni e decisi di non comporre mai più. Una sera d'inverno a Milano mi imbatto in Merelli, che si recava a teatro. Nevicava a larghe falde. Ed esso, prendendomi sotto braccio, mi invita ad accompagnarlo al camerino della Scala. Strada facendo, si chiacchiera e mi racconta di trovarsi imbarazzato per l'opera nuova che doveva dare. Ne aveva l'incarico Nicolai, ma questi non era contento del libretto. «Figurati», dice Merelli, «un libretto di Solera, stupendo, magnifico, straordinario. Ecco, prendi, leggilo», e mi consegna il manoscritto. Lo faccio in rotolo e mi avvio a casa mia. Strada facendo mi sentivo addosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un'ambascia che mi gonfiava il cuore. Rincasai e con un gesto quasi violento gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomisi ritto in piedi davanti. Il fascicolo, cadendo sul tavolo stesso, si era aperto. Senza saper come, i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi. E mi si affaccia questo verso: va pensiero sull'ali dorate.
Il Nabucco.
Thank you. E così, un giorno un verso, un giorno l'altro, una volta una nota, un'altra volta una frase, a poco l'opera fu composta. La prima rappresentazione sebbe il 9 marzo 1842, avendo esecutori la Strepponi e Ronconi. Ricordo che avevo scritto a Merelli...
Per ringraziarlo.
No, una letteraccia nella quale lasciai sfogare tutto il mio risentimento.
Beh, ma lei ha un caratteraccio.
Confesso che appena mandata ebbi una specie di rimorso. E temevo che tutto venisse in tal modo rovinato, ma io gli avevo chiesto di andare in scena nella stagione di Carnevale Quaresima e lui voleva rimandare.
A quando?
A primavera.
Non commento.
Sì, lo so, ero giovane, avevo il sangue bollente.
Con quest'opera si può dire veramente che ebbe principio la sua carriera artistica. E se dovete lottare contro tante contrarietà, è certo però che il Nabucco nacque sotto una stella favorevole.
Ah, sì. Anche tutto ciò che poteva riuscire a male contribuì invece in senso favorevole. Avevo scritto una lettera furibonda a Merelli, era quindi probabile che l'impresario mandasse a carte 49 il giovane maestro.
48.
Come dice?
Niente, parlavo senza riflettere.
È il contrario che succede. I costumi raffazzonati alla meglio riescono splendidi. Scene vecchie e riaccomodate sortono invece un effetto straordinario. La prima scena del Tempio produce un effetto così grande che gli applausi del pubblico durano per ben 10 minuti. Alla prova generale non si sapeva neanche come e quando far entrare in scena la banda. Il maestro era imbarazzato. Gli indico una battuta. E alla prima rappresentazione la banda entra in scena così a tempo sul crescendo che il pubblico scoppiò in applausi. ma non sempre è bene fidarsi delle stelle benefiche. E l'esperienza mi dimostrò in seguito come sia esatto il proverbio. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.
Ma questi sono anni di grandi soddisfazioni, di intensa attività. Nel marzo 42 abbiamo detto il Nabucco alla Scala. Febbraio 43, i Lombardi alla prima crociata alla Scala. Marzo 44, Ernani alla Fenice di Venezia. E ancora, febbraio 45, Giovanna d'Arco alla Scala. Marzo 47, Macbeth alla Pergola di Firenze. Ottobre 48, il Corsaro al Grande di Trieste. Dicembre 49, Luisa Miller al San Carlo di Napoli. Marzo 51, il Rigoletto alla Fenice. Il pubblico l'amava.
All'età di 25 anni io pure aveva delle illusioni. E credeva alla sua cortesia. Un anno dopo mi cadde la benda e vidi con chi aveva a che fare. Mi fanno ridere taluni quando con una specie di rimprovero hanno l'aria di dirmi che io devo molto a questo o a quel pubblico. È vero, alla Scala si applaudì altra volta il Nabucco e i Lombardi. Poco più di un anno prima, però... Quello stesso pubblico maltrattava l'opera di un povero giovane ammalato, stretto dal tempo e col cuore straziato ad un'orribile sventura. Tutto questo si sapeva, ma non fu ritegno alla scortesia. Io non ho più visto da quell'epoca il giorno del regno. E sarà certo un'opera cattiva, pure chissà quante altre non migliori sono state tollerate, forsanco applaudite. Se allora il pubblico avesse non applaudita, ma sopportata in silenzio quell'opera, io non avrei parole per ringraziarlo. Io non intendo condannarlo e ammetto la severità. Accetto i fischi alla condizione che nulla mi si richiegga per gli applausi. Noi poveri zingari, ciarlatani e tutto quello che volete, siamo costretti a vendere le nostre fatiche, i nostri pensieri, i nostri deliri per dell'oro. Il pubblico, per 3 lire, compra il diritto di fischiarci o di applaudirci. Nostro destino è di rassegnarci, ecco tutto. Triste cosa, il teatro.
No, guardi, non posso essere d'accordo con lei. Il pubblico è dalla parte degli artisti. Spera di trascorrere una bella serata e si dispiace se qualcosa non funziona. Lei è semplicemente viziato dal successo.
Quando si ha a che fare con quella galera che altri chiamano teatro, non si è mai padroni del proprio tempo. Poveri artisti che molti hanno la, dirò, bontà di invidiare, schiavi di un pubblico il più delle volte ignorante e meno male, capriccioso ed ingiusto. Mi viene da ridere quando penso che anch'io ho avuto delle tenerezze, ma furono di breve durata. E quando in seguito ho avuto a che fare con lui, mi armavo di corazza e, preparato alle fucilate, dicevo: a noi! E difatti erano sempre battaglie. Triste, triste.
Ma allora perché ha dedicato la sua vita all'arte? Cosa ricerca? A cosa aspira?
A me piace nelle arti tutto quello che è bello. Io non ho esclusività. Io non credo alla scuola. E mi piace il gaio, il serio, il terribile, il grande, il piccolo, tutto, tutto. Purché il piccolo sia piccolo, il grande sia grande, il gaio sia gaio, insomma, che tutto sia come deve essere, vero e bello.
Quindi lei prende ispirazione dalla realtà?
Sì, ma non nel senso di riprodurla pedissequamente. Copiare il vero può essere una buona cosa, ma inventare il vero è meglio, molto meglio. Pare vi sia contraddizione in queste tre parole: inventare il vero. Ma domandatelo al papà.
Al papà?
Sì, insomma, Shakespeare. Può darsi che egli, il papà, si sia trovato con qualche Falstaff, ma difficilmente avrà trovato uno scellerato così scellerato come Iago. E mai e poi mai degli angeli come Cordelia o Desdemona. Eppure sono tanto veri.
A proposito di personaggi veri, parliamo di Violetta. Tra tutte le sue eroine, perfino più di Desdemona o di Elisabetta, del Don Carlos, è quella che più di tutte arriva alla verità umana. Sbaglio se vi leggo una sorta di confessione, una sorta di momento autobiografico nel suo teatro.
Non sbaglia. Nel 47 ritrovai a Parigi Giuseppina Strepponi, l'amica impareggiabile, la compagna della mia vita. E un nuovo mondo mi si aprì dinanzi, che si riassunse in tre elementi: Parigi, la campagna, la mia donna.
Parigi, oh cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo te corsi affanni, con ben sovrai la tua salute rifiorirà.
I primi anni della nostra unione, ella era tormentata da un oscuro senso di colpa, da cui si liberò molto tardi. E io avevo un rabbioso orrore della maldicenza. Ci rifugiammo in campagna, in una solitudine che somigliava più alla segregazione. Sono tutti elementi che entrarono nel personaggio di Violetta, nella quale il problema dell'amore che non basta a redimere dalla colpa assunse forma d'arte purissima. Allegra quando avevo necessità di facce liete, seria e silenziosa quando volevo attorno a me silenzio e raccoglimento, sempre pronta a crearmi intorno il vuoto quando volevo per settimane, per mesi, rimanere solo.
Noi lasceremo, sì, noi lasceremo, la vita.
Ho letto diverse lettere che sua moglie le ha indirizzato.
Mi chiamava il mio caro mago, mio caro pasticcio. Senza di te sono un corpo senza anima. Io sono, e tu del pari, diversa da tanti altri che hanno bisogno di frequenti separazioni per ravvivare il loro affetto. Io starei con te degli anni e degli anni, senza conoscere né gioia né sazietà.
Ma nessuna lettera, dicevo, che lei abbia scritto a sua moglie. Solo un biglietto dopo la morte di lei. Pauvre maître.
Povero maestro, sì. Povero, poverissimo. Dopo mezzo secolo di vita intima, sono solo, 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 senza famiglia, in un vuoto desolante.
Mi scusi, non volevo richiamare memorie dolorose. Tanto più che l'occasione di parlare con lei deriva dai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Lei ne è stato un simbolo. Si gridava «Evviva Verdi!» auspicando l'avvento di Vittorio Emanuele al trono dell'Italia unificata. Ma fu anche nominato rappresentante all'Assemblea delle Province Parmensi e in seguito deputato al Parlamento.
È l'onore che i miei concittadini vollero conferirmi ancor mi lusinga, mi rende gratissimo. Se i miei scarsi talenti, i miei studi, l'arte che professo mi rendono poco atto a questa sorta d'uffici, valga almeno il grande amore che ho portato e porto a questa nostra nobile e infelice Italia. In seguito fui deputato, è vero, ma fu per sbaglio. Ricevetti dal conte di Cavour qualche lettera, in una delle quali mi esortava ad accettare la candidatura a deputato che i miei concittadini mi offrivano e che io rifiutava. La lettera era amabilissima e non sapeva come rispondere a quella lettera con un no. Mi decisi ad andare a Torino. Egli mi ascoltò attentamente e quando gli descrissi la mia inattitudine ad essere deputato, i miei impeti di impazienza, lunghi discorsi che bisogna talvolta inghiottire alla Camera, lo feci in modo così bizzarro che gli diede un gran scoppio di risa. Bene, dissi fra me, sono riuscito. Allora egli cominciò a ribattere una per una tutte le mie ragioni e ne aggiunse alcune che mi fecero un certo senso. Accettai, ma alla condizione gli dissi che dopo qualche mese io darò la mia dimissione. Sia, rispose, ma me ne farete prima cenno. Venne la seduta solenne in cui si proclamò Roma capitale d'Italia. Dato il mio voto, mi avvicinai al conte e gli dissi: ora mi pare tempo di dare addio a questi banchi. No, soggiunse, aspettate finché andremo a Roma. Fur l'ultime sue parole per me. Poche settimane dopo moriva. Più volte volli dare le mie dimissioni, ma ora perché non era bene promuovere nuove elezioni, ora per una cosa, ora per l'altra, io fui a lungo deputato, contro ogni mio desiderio ed ogni mio gusto, senza avervi nessuna attitudine, nessun talento, e mancante completamente di quella pazienza tanto necessaria in quel recinto. Ecco tutto. Sulle cose d'Italia chiudo occhi e orecchie per non vedere e sentire. Né capisco gli attuali vantaggi, ma io non vedo che l'onta nostra. È impossibile vi sia stato, vi sia, vi possa essere in avvenire un governo così. Metta lei l'epiteto. Io non parlo di rossi, di bianchi, di neri. Poco mi importa la forma e il colore. Guardo la storia e leggo grandi fatti, grandi delitti, grandi virtù nei governi di re, dei preti, delle repubbliche. Non mi importa, ripeto. Ma quello che domando si è che quelli che reggono la cosa pubblica siano dei cittadini di grande ingegno e di specchiata onestà. Ho un tristo presentimento sul nostro avvenire. Le altre nazioni ne abbiamo offese tutte. Lasceranno fare e rideranno.
Ma dunque, lei conosce la situazione del nostro paese?
Io ho diverse notizie che tutte si contraddicono. Così ho visto pure dai giornali. E cosa curiosa è che in questo tempo di libertà nessuno si sente più libero, né ha il coraggio di dire la verità. Se per idee miserabili di campanile l'Italia dovesse essere divisa in due, che Dio non lo voglia, sarebbe sempre in balia e sotto protezione delle altre grandi potenze, quindi povera, debole, senza libertà e semibarbara. L'unità soltanto può renderla grande, potente e rispettata.
In questi giorni si parla ancora molto di lei. Almeno le farà piacere essere ricordato.
Misericordia. Fra le tante cose inutili che si fanno al mondo, questa è la più inutile di tutte. Ed io, che pur ne ho commesse tante, detesto in massa tutte le inutilità. 3 giorni bastano per coprire d'oblio uomini e cose. Il gran poeta dice: cielo, morto da 2 mesi e non ancora dimenticato. Io confido nei 3 giorni.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Rosario Tronnolone ha incontrato Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi era Norman Mozzato.